Passo la parola alla professoressa Magnarelli.
Grazie. Io vorrei iniziare con una brevissima notazione di carattere personale, della quale mi scuso. Io sono questa mattina molto onorata di ricordare il giorno della memoria Macerata in questa che è abitualmente l'aula nella quale io tengo le mie lezioni. Ecco, mi fa particolarmente piacere e ringrazio ancora una volta l'Istituto Storico della Resistenza di avermi scelta per compiere alcune riflessioni che io cercherò di compiere al meglio possibile sul significato del giorno della memoria, che, come è stato qui eloquentemente ricordato, è un giorno in qualche modo istituito con una legge dello Stato e stabilito il 27 gennaio in memoria della riapertura dei cancelli del campo di Auschwitz. È vero che si sarebbero potute scegliere delle date più italiane. Per esempio, il 16 ottobre è stato lungamente caldeggiato dalla comunità ebraica italiana perché è il giorno della grande e tragica razzia nel ghetto di Roma, ma io credo che il 27 gennaio ci consenta in qualche modo di leggere bene ciò che è all'origine della tragica scelta che l'Italia compì a partire dal 1938, e cioè l'alleanza con la Germania, e quindi l'alleanza del fascismo con il regime nazista in qualche modo è simboleggiata dalla scelta del 27 gennaio. Come è chiaro, questa giornata si chiama della memoria, ma ha un preciso aggancio al ricordo e alla ripulsa dell'antisemitismo e al ricordo delle stragi e delle violenze che sono state prodotte dall'antisemitismo nel XX secolo. Ed è in questo senso che io cercherò di sviluppare delle considerazioni sul legame che si è stabilito fra la necessità di conservare la memoria storica e la altrettanto pressante necessità di formare una consapevolezza democratica all'interno della nostra collettività nazionale. È un legame per il quale risulta indispensabile una presa di coscienza piena sulle forme tragiche e peculiari che l'antisemitismo ha assunto nella storia italiana contemporanea. Ecco, io, diciamo, modestamente faccio il mestiere della storica, sono uno storico, è chiaro che la memoria è il campo elettivo del lavoro dello storico, lo storico lavora sulla memoria e in generale dovrebbe anche aiutare la collettività della quale fa parte a conservare la memoria. Un grande intellettuale europeo, Walter Benjamin, che morì suicida nel 1940 perché comprendeva che non sarebbe stato in grado di sfuggire alla persecuzione e dalla morte cui era stato condannato dalla sua appartenenza al popolo ebraico. Ebbene, Walter Benjamin, nelle sue illuminanti tesi sulla storia, sul concetto di storia, che gli furono trovate ovviamente manoscritte ed inedite nel povero bagaglio che si portava dietro, no? Fuggendo appunto dalla persecuzione antisemita, ha scritto questa frase: lo storico è l'araldo che invita a tavola i defunti, con ciò chiaramente evidenziando la necessità di quello che lo storico chiama il procedimento di far rivivere i morti, di non dimenticarli. Ecco, questo è un compito essenziale del lavoro storico e quasi, diremmo, un suo dovere. Io credo però che noi dobbiamo cercare di cogliere le implicazioni più rigorose, più impegnative connesse a questo compito e a questo dovere, che anche a partire da questo esempio ben si connettono al carattere commemorativo di questa giornata, che è legato ad episodi della nostra storia, qui è stato ricordato in modo molto eloquente, molto particolari. Il rigore e la precisione appaiono vitali nel momento in cui si affronta la memoria della nostra fondazione come collettività democratica, la nostra fondazione come collettività repubblicana. Ecco, questa memoria in senso rigoroso spesso è poco praticata o risulta poco praticata, o per incuria, diciamolo subito, o per voluta disattenzione. alla quale oggi alcuni vorrebbero aggiungere la esplicita volontà di trasformare completamente il punto di vista. Ecco, dicevo, incuria o voluta disattenzione, c'è una frase molto bella di un altro grande intellettuale del secolo scorso, Borges, che ha scritto: l'oblio della memoria è inventivo, cioè ci vuole fantasia anche per dimenticare. Ecco, dicevo, l'incuria o la voluta disattenzione non possono essere sostituite da una concezione generica della memoria, che infatti non è o non è soltanto ricordo, ma è soprattutto conoscenza. Quindi se da un lato è nostro dovere, il nostro preciso compito, sia come collettività che come storici, quello di conservare la memoria e quindi per esempio di interrogare i protagonisti o i superstiti di quelle tragiche vicende, bisogna anche dire che questa conservazione non può essere una mera archiviazione di testimonianze, che siano magari poste tutte sullo stesso piano, ma comporta anche un'operazione di relazione consapevole con i reperti del passato, anche alla luce delle esigenze e delle domande presenti. Per esempio, la nostra memoria repubblicana, la memoria della nostra collettività democratica, come sapete, è una memoria abbastanza breve, ma non per questo ci pone minori problemi di approccio, sia come cittadini che come studiosi. Infatti sembra che sia quasi iscritta nel nostro patrimonio genetico, per meglio dire nel nostro patrimonio storico. Oggi è proprio un giorno, no, in cui l'aggettivo genetico è bene non usarlo in modo inconsapevole. Dicevo, sembra iscritto nel nostro patrimonio storico un certo tentativo, una tendenza alla divisione della memoria. Pensate che la divisione della memoria è all'origine della nostra stessa storia nazionale. Non a caso, no? Alcuni stanno cercando di negare valore persino al Risorgimento, quindi alla stessa, no, legittimità del processo di unificazione italiana, sulla base di una presunta estraneità di questo processo alle radici popolari della nazione. È lo stesso spirito con il quale, per esempio, si sostiene che la Resistenza fu fatta da minoranze, come se poi eventualmente questo fosse un demerito, no? Mentre per il resto degli italiani sarebbe stato indifferente l'esito della guerra. Ecco, ma come tutti sanno, e questo è ciò che oggi maggiormente ci interessa, questa divisione che abbiamo, come dire, in qualche modo riconosciuto persino alle origini della nostra collettività come Stato nazionale, è presente anche all'origine della storia repubblicana, la divisione fra fascisti e antifascisti, fra memoria fascista e memoria antifascista. Oppure, come talvolta si dice, no, in questo processo di annebbiamento del rigore con il quale noi comunque dobbiamo sempre procedere, la divisione fra la memoria dei vincitori e la memoria dei perdenti. Connettendo a questa constatazione l'affermazione che recentemente è tornata molto in auge, secondo la quale la storia la scrivono sempre i vincitori. Ma posto che sia così, io credo che noi ci dobbiamo chiedere che cosa sarebbe successo se avessero vinto gli altri, e addirittura in quel caso se sarebbe stato possibile scrivere e ragionare liberamente della propria storia. Inutile dire quali sarebbero state le conseguenze di questa vittoria nel campo specifico della politica razzista. Leggendo, è stata una lettura molto istruttiva, gli atti parlamentari relativi all'approvazione di questa legge, ho osservato nell'intervento del primo presentatore di questa legge alla Camera dei Deputati, appunto l'onorevole Furio Colombo, una breve frase con parole semplici e toccanti. Furio Colombo ricorda in uno dei suoi interventi, che credo siano stati fondamentali per indurre questo voto, no, unanime all'interno del Parlamento, ricorda l'ispettore della razza, che in Italia nel 1938 arrivava nelle classi per misurare i volti, i crani e i profili dei bambini. Guardate, io ho letto molto sull'antisemitismo, sulla politica razziale, sulle leggi razziali, questo non lo sapevo. Ecco, che addirittura ci fossero degli ispettori, dei burocrati ministeriali che entravano nelle classi e misuravano i crani dei bambini. Ricordare, come vedete, in questo caso significa sapere che un diverso andamento della guerra avrebbe reso normali episodi come questo. Noi andremo, non so se saremmo qui, ma comunque noi andremo in giro con un libretto razziale che riporterebbe la purezza eventuale del nostro patrimonio genetico. Ecco, tornano alla mente ancora una volta le parole di Walter Benjamin, che nel testo che ho poc'anzi citato lascia scritto, certamente pensando anche alle centinaia di migliaia di ebrei che stavano per essere avviati alla morte sicura, lascia scritta questa frase che è rivolta proprio agli storici: il dono di riattizzare nel passato la scintilla della speranza, che io credo si debba tradurre con il dono dell'interpretazione, è presente solo in quello storico che è compenetrato dall'idea che neppure i morti saranno al sicuro dal nemico se vince, e questo nemico non ha smesso di vincere. Ecco, connettere questa semplice constatazione al tema della memoria, che appunto noi dobbiamo intendere come comprensione, come conoscenza e non come semplice ricordo, significa allora rendersi conto che il suo valore non può essere lo stesso da qualsiasi punto di vista. Non tutte le memorie sono uguali, no? Non hanno tutte lo stesso valore. Perché riconoscere e ricostruire, per esempio, le ragioni dei perdenti non significa né riconciliare e neppure, come ha scritto un altro grande storico del Novecento, George Moss, banalizzare la memoria. Venendo al caso specifico che ci ha chiamato qui, è chiaro che le testimonianze, i ricordi, le memorie di chi fece a suo tempo la scelta sbagliata sono importanti e devono essere raccolte e conservate. Una collettività democratica ha la forza di conoscere e di conservare le memorie di chi ha fatto una scelta sbagliata. Ma questo non significa che quella scelta possa essere messa sullo stesso piano dell'altra. Voi sapete che c'è un bellissimo intervento di Claudio Pavone a questo proposito sull'ultimo numero della rivista L'Indice. Ecco, voi sapete che recentemente è stato fatto molto rumore sulla memoria autobiografica di uno storico italiano molto illustre e piuttosto anziano, Roberto Vivarelli, che ha tirato fuori un libretto intitolato La fine di una stagione, nel quale lui, diciamo così, ha ritrovato, fra virgolette, cioè ha tirato fuori un diario del 1944-45, quando, meno che quindicenne, aderì come volontario alla Repubblica Sociale Italiana, cioè al regime collaborazionista che si era instaurato nell'Italia centro-settentrionale dopo l'armistizio dell'8 settembre. Ecco, chi però, come dire, in qualche modo interpreta questo volume di Vivarelli come una riabilitazione del suo passato di giovane fascista, omette di ricordare due elementi importanti. Il primo è che lo stesso Vivarelli, pur salvando in modo quasi romantico, no, questa sua memoria dell'adolescenza, però la respinse razionalmente immediatamente dopo la fine del fascismo e continua tuttora a respingerla politicamente. Il secondo aspetto, che è quello che in questa sede ci interessa di più, è che proprio per poter conservare un'immagine, o diciamo una memoria integra del proprio passato, una memoria dignitosa di quella propria scelta adolescenziale, questo storico è costretto a negare non solo di aver partecipato a rastrellamenti di ebrei, il che è senz'altro vero, rastrellamenti di ebrei nei quali i militi della Repubblica Sociale, come voi sapete, si segnalarono in modo particolare, ma anche deve negare di aver conosciuto di essere stato a conoscenza della memoria delle persecuzioni antisemite sia in Germania che nel territorio stesso della Repubblica Sociale. E questo non può essere vero, come si ostina Vivarelli a sostenere, perché forse no, vuol mantenere una certa integrità in questo suo passato, in qualche modo ne ha rimosso la memoria, dal momento che l'antisemitismo era un elemento fondativo della Repubblica stessa, stava nella Costituzione della Repubblica Sociale, e cioè, per la precisione, nell'articolo 7 della Carta di Verona, che è la Costituzione della Repubblica Sociale, nella quale si dice che gli ebrei sono una razza diversa e che durante quella guerra sono nemici e vanno perseguitati. E quindi siamo al momento centrale di questo ragionamento, e cioè il buco nero e inesorabile nel quale sprofonda la memoria fedele al fascismo è proprio l'antisemitismo. La decisione di dedicare un giorno dell'anno alla memoria della Shoah o dello sterminio degli ebrei, quindi ci pone di fronte a questioni di grande rilevanza. Da un lato ci invita a prendere coscienza piena, appunto attraverso la conservazione della memoria, di questa immane tragedia del secolo XX, della quale non a caso si sostiene l'unicità, no? Anche questo è, come dire, un elemento discusso, ma bisogna che noi siamo convinti dell'unicità dello sterminio degli ebrei come tragedia fra le tante tragedie del Novecento, non solo per il carattere scientifico, proprio tecnologicamente avanzato dello sterminio, e per lo spettro universale su cui questo si è accanito, dai bambini ai vecchi, tutti sono stati o avrebbero voluto essere presi e distrutti, ma anche noi dobbiamo valutare questa unicità per il peso e la durata storica che l'antisemitismo ha avuto all'interno della nostra cultura e civiltà occidentali, delle quali noi spesso, e non a torto, vantiamo la superiorità, no? Ancora una volta la memoria di quelle vicende non può essere solo ricordo o commemorazione o magari deplorazione, ma deve divenire presa di coscienza, ricostruzione dei passaggi attraverso i quali nei secoli l'ostilità antiebraica si è innestata sulla modernità e si è trasformata in persecuzione e sterminio. In secondo luogo, e ancora forse più urgentemente, noi dobbiamo riflettere sul peso che quella persecuzione ha avuto sulla storia dell'Italia contemporanea. Non solo perché tra quei miseri che furono ritrovati dietro i cancelli di Auschwitz c'erano anche molti italiani, e molti non c'erano più perché erano già passati per il camino. Ecco, furono deportati circa 8.500 ebrei italiani, più di 7.000 morirono ed erano 33.000 gli ebrei italiani, quindi quando si paragona questo 8.500 ai 6 milioni bisogna intendere che è comunque un 25% degli ebrei che erano degli ebrei italiani. Questo dobbiamo ricordare, ma dobbiamo ricordare che anche dalla fine del 1943 alla primavera del 1945 funzionò nel nostro paese un complesso sistema di rastrellamenti, concentrazione e sterminio. Molto meglio di me si parlerà più avanti di come questo ci riguardi molto direttamente. Voi sapete che sul territorio italiano non mancò un vero e proprio campo di sterminio, ci fu un grande campo di concentramento, Fossoli, un campo di concentramento e sterminio, la Risiera di San Sabba. Ecco, un sistema del quale furono protagonisti ed artefici anche degli italiani, ed un sistema che nasceva non dalla guerra, ma nasceva già dalla fine del 1938, e cioè sulla legislazione antisemita, le leggi razziali che ne furono la base e il presupposto. Leggi razziali che sono firmate da Mussolini e da Vittorio Emanuele III, il capo del governo, il re. Insomma, la lotta all'antisemitismo non è solo un dovere morale, ma è anche il riconoscimento di una colpa e la dura condanna di chi la commise e se ne fece complice. E il rifiuto all'antisemitismo deve essere il riconoscimento di un carattere fondamentale che sta alle origini della nostra storia democratica e repubblicana, e che per questo, e non per il dispiegarsi di qualche supposta ragione dei vincitori, non può che essere antifascista. Noi siamo antifascisti, la nostra collettività è antifascista, perché anche perché rifiutiamo ogni forma di antisemitismo e ci adoperiamo a non sottovalutarne o occultarne i segni in ogni momento, storico o contingente che sia, della nostra convivenza nazionale. E quindi dobbiamo riflettere sulle sottovalutazioni o sul ridimensionamento e talvolta sulla postuma riabilitazione cui la nostra memoria di quei fatti è stata sottoposta. Dal momento che abbiamo spesso preferito celare i caratteri attivi dell'antisemitismo italiano, alimentando persino in noi stessi la convinzione che i cattivi fossero gli altri, no? Che chi ha importato in Italia il germe dell'antisemitismo fossero i nazisti e che sostanzialmente gli italiani fossero buoni. Vorrei concludere questo intervento, che è stato forse troppo lungo, con due ulteriori considerazioni che prendono lo spunto non solo dalla mia professione ma dal luogo nel quale ci troviamo. Per la verità ci sarebbe anche un'altra suggestione che deriva dal fatto che qui siamo in una chiesa, ma diciamo la lascio per un attimo da parte. Ecco, si tratta, e questa è la considerazione che io diciamo faccio. Rappresentare un evento che persino nella memoria di coloro che l'hanno vissuto si configura come irrappresentabile. È un racconto che è difficile da fare. Ecco, si deve cercare quindi di sanare lo scarto esistente tra le ferite della memoria e la struttura non solo lineare chiusa, no? Così unidirezionale, frontale della comunicazione didattica, ma anche sul pericolo che sussiste sempre o di una eccessiva genericità oppure di una eccessiva enfasi retorica nella comunicazione, che è appunto propria del discorso didattico ma anche della narrazione storica, per esempio anche della narrazione filmica, no? Di tutti i mezzi di comunicazione di massa e anche letteraria che sono fioriti in modo particolare nel secolo scorso. Esiste quindi un problema di memoria non solo lacunosa ma addirittura conflittuale che interessa i testimoni oculari e i sopravvissuti del genocidio, ma che interessa anche profondamente l'ambito della professione storica e della sua capacità di interpretare e trasmettere esperienze devastanti sul piano collettivo e soggettivo, che coinvolgono quindi sia l'identità personale di chi scrive, sia la sfera emotiva di chi ascolta. Ma queste riflessioni sono sollecitate anche dal luogo nel quale noi ci troviamo. No? Voi sapete che gli storici, così la cultura parla di luoghi della memoria, cioè di luoghi particolarmente evocativi, un campo di battaglia, un monumento, un cimitero, una chiesa, un campo di concentramento. Ecco, noi qui oggi siamo inseriti in un doppio luogo, un triplo, ma insomma io parlerò di due aspetti di questo luogo di memoria. Intanto nel territorio locale, queste Marche felici, no? Di cui si è detto che anche grazie al contributo delle popolazioni locali, tutto sommato sono morti solo, tra virgolette, 25 ebrei. Eppure qui vicino, a Servigliano, a Sforza Costa, ad Urbisaglia, a partire dal 1940 funzionarono dei campi di internamento che nacquero proprio all'origine, come vi sarà adesso molto meglio di me spiegato, funzionarono come campi di internamento per ebrei stranieri ed apolidi, cioè già privati della loro cittadinanza nelle patrie di origine. Ecco, quegli ebrei stranieri che ebbero la sventura di trovarsi in questi campi al momento dello scoppio del conflitto furono tutti avviati allo sterminio, come è eloquentemente testimoniato per esempio dal libro fondamentale a cui si fa riferimento per parlare della Shoah italiana, cioè il libro della memoria di Liliana Picciotto Fargion, che è un libro nel quale in modo molto nudo sono elencati tutti i nomi degli ebrei italiani deportati e spesso sterminati. Ecco, in questo libro noi sfogliando vediamo tanti nomi stranieri di persone generalmente anziane che si trovarono ingabbiate nei campi di internamento marchigiani e che da qui poi, no, dopo l'avvento della Repubblica Sociale, furono avviate allo sterminio. I loro nomi vanno ricordati insieme a quei pochi 25 ebrei marchigiani che morirono e vanno ricordati naturalmente insieme a quelli dei giusti che molte volte li aiutarono. Inoltre, stando qui in una sede universitaria, noi dobbiamo ricordare che le leggi razziali, quelle leggi del 1938, colpirono inesorabilmente la scuola e l'università italiana. Mentre a bambini e a ragazzi ebrei veniva impedito di frequentare le scuole pubbliche, la legge espelleva 100 direttori e maestri di scuola elementare, 279 presidi e professori di scuola media e oltre 200 professori universitari in tutte le fasce, no? Dagli assistenti agli ordinari, mentre venivano bandite e sequestrate delle opere scritte da ebrei anche nel passato. Cioè, un giovane studioso italiano, Giorgio Fabre, che ha scritto un libro, l'elenco, in cui si elencano tutti questi libri che solo perché il nome del loro autore suonava come un nome ebraico furono mandati metaforicamente al rogo. Sapete, nel Novecento non si fanno più i roghi, gli auto da sé con il fuoco, si sono fatti anche quelli, ma c'è una forma, no, più burocratica e più nascosta di fare i roghi. Ecco, credo che l'invito ad una riflessione su questi fatti, in un'epoca nella quale il regime totalitario dominava le coscienze da quasi 15 anni e che quindi furono accompagnati da una diffusa inerzia che si poteva colorare di attivo collaborazionismo. Se si pensa per esempio che tutte quelle cattedre universitarie che vennero lasciate vacanti furono prontamente ricoperte da ariani. Questo tema è stato studiato per esempio per la collettività dei matematici, no? Voi vedete questi verbali dei consigli di facoltà nei quali il rettore annuncia il professor Tal dei Tali cessa dalla sua attività, è posto a riposo perché è ebreo, e c'è subito un altro che alza la mano e dice vabbè, allora il posto è mio. Ecco, credo che l'invito a una riflessione su questi fatti possa molto aiutare a celebrare degnamente l'occasione che ci ha qui richiamati e a riflettere sull'inscindibile nesso che deve esistere fra memoria e consapevolezza. Grazie.